E bentornati alla trasmissione Paroliamo con Gian Agazzi. Oggi purtroppo dobbiamo parlare di un argomento che è all'ordine del giorno, ahimè. Si pensava che dopo 30 anni dall'ultima guerra in Europa non ci fosse più questa brutta esperienza, ma dobbiamo fare i conti con la nostra realtà. E in questa trasmissione parliamo ovviamente delle parole. Non parliamo di politica, non parliamo di geopolitica, noi lasciamo questo agli esperti. Noi parliamo di parole. E allora dobbiamo definire che cos'è questa benedetta o maledetta guerra. Guerra da dove deriva? Non deriva dal nostro latino, dalla nostra lingua antica, dalla nostra madrelingua, ma deriva dal germanico e quindi è un nome barbaro, per così dire. Infatti guerra deriva da werra, che indicava una mischia, qualcosa di una lotta, tra virgolette, un casino, ecco, una lotta non ben ordinata come poteva essere invece la guerra intesa dai latini. Infatti i latini chiamavano guerra bellum, cioè bello, qualcosa che ha riferimento con il bello. È per questo forse che, anzi quasi sicuramente, che nella lingua italiana poi è passato il termine tedesco, il termine germanico, perché noi abbiamo il ribrezzo nei confronti della guerra. Invece il termine bello ci porterebbe a pensare che la guerra sia qualcosa di piacevole. E quindi bellico non è bello. Infatti c'è un detto che è attribuito a Isidoro di Siviglia che dice: bello quod res, bella non sit. Cioè la guerra si chiama bellum perché non è bella. Ma quali sono le parole che in italiano fanno riferimento a questo termine latino riferito alla guerra, ossia a bellum o bello? Abbiamo ad esempio alcuni termini che si sono mantenuti, come ribelle. Ribelle è colui che ritorna a fare la guerra, quindi si ribella allo stato attuale delle cose. Oppure possiamo avere imbelle, cioè colui che non fa la guerra, e quindi l'imbelle è colui che non si mette in gioco. Abbiamo anche il termine debellare. Debellare è rafforzativo e bellare è appunto fare la guerra. Quindi debellare vuol dire eliminare del tutto qualcosa, come ad esempio debellare una malattia. E poi abbiamo ovviamente i termini come bellicoso, belligerante e per l'appunto bellico. Quindi nel nostro inconscio la guerra è talmente brutta che abbiamo anche dimenticato il termine latino e siamo andati direttamente sul termine, per così dire, barbaro. Dei barbari abbiamo parlato la settimana scorsa, cioè dei popoli che non parlano la nostra lingua. Noi abbiamo adottato questo termine e dal termine guerra poi derivano anche dei modi di dire, perché il termine guerra è entrato non solo in italiano ma anche ad esempio nel francese, cosa strana, e quindi la guerre, e in francese si dice à la guerre comme à la guerre, cioè quando uno deve fare la guerra la fa e punto a capo. E chi erano però quelli che pensavano che la guerra fosse bella? C'era un movimento che era quello dei futuristi all'inizio del secolo scorso, ahimè, che pensava che la guerra fosse una igiene dei popoli in sostanza e che quindi ritornasse al termine latino bellum. Noi però riteniamo che la guerra sia brutta e per questo la chiamiamo ancora guerra. Ci sentiamo nella seconda parte di questa trasmissione. A risentirci. Ed eccoci tornati nella seconda parte di questa trasmissione Paroliamo. Siamo alla quarta puntata di questa trasmissione e stiamo parlando della importanza delle parole con Gian Agazzi di Casaloldo. In questa trasmissione stiamo parlando di un brutto termine, che è quello della guerra, ma che purtroppo in queste settimane è ritornato alla ribalta, soprattutto in Europa, ahimè. E come si diceva guerra, appunto, per i latini si diceva bellum, abbiamo detto, ma quali sono i sinonimi di guerra? E andiamo alla ricerca della origine di queste parole per capirne un po' il significato, il senso. Guerra, ad esempio, si può dire anche diverbio. Diverbio è chiaramente diverbio, cioè avere una parola diversa uno dall'altro. Oppure può essere divisione. Divisione vuol dire avere una visione diversa delle cose. Oppure si può chiamare anche discordia. Discordia, avere un cuore che batte in modo diverso rispetto a un altro. E abbiamo anche conflitto. Flitto è fliggere, battere, quindi deriva anche il termine afflitto, ad esempio. E da battere deriva chiaramente battaglia. Battaglia vuol dire battere, quindi deriva dal termine battere, quindi quando si batte qualcosa si fa una battaglia, da cui deriva anche controbattere, cioè battere contro. E col contro c'è anche il termine che sinonimo di guerra, è un contrasto, cioè contro sto, io sto contro a un altro. E da questo deriva anche antagonismo, cioè agonismo contro un'altra persona. E il termine poi guerra ha anche un sinonimo con lotta, ed è bella l'origine del termine lotta, che alcuni fanno assimilano, diciamo, al termine lutto. Ogni lotta è un lutto o porta quantomeno a un lutto. E poi abbiamo ad esempio come sinonimi di guerra il disaccordo, ancora una volta c'è il cuore di mezzo, oppure il disprezzo verso l'altro, quindi disprezzare vuol dire non prezzare, non dare il prezzo giusto, non apprezzare l'altro. Noi consideriamo, non facciamo nomi e cognomi, ma consideriamo Vladimir Putin attualmente come diabolico in sostanza. E diabolico da dove deriva? Da diaballo, cioè gettare di traverso. E infatti la sua azione, non ci interessiamo di politica, ma la sua azione sembra appunto un'azione diabolica, nel senso che getta di traverso in Europa questa sua posizione. E diabolico, quindi ad esempio il diavolo deriva appunto da diabolo, e questo bolo lo ritroviamo anche, parlando di parole, in vocabolo, ossia gettare la voce, come il discobolo getta il disco. Il vocabolo è colui che è la cosa, è il termine, il nome, che getta quindi la voce. E parlando di diabolico, noi il contrario di diabolico, di diavolo, è il simbolo, cioè il simbolo è qualcosa che getta assieme. E simbolo ovviamente sono, in questo caso, le bandiere, possono essere considerate come un simbolo. E quindi chi brucia le bandiere brucia il simbolo e diventa a sua volta diabolico. E poi abbiamo come sinonimo ad esempio la discussione o la percussione, e discutere è anche qualcosa di positivo, perché vuol dire scuotere, finché la discussione non si tramuta, ahimè, in qualcosa di più brutto come la guerra. Ci sentiamo nella terza parte. Bentornati nella terza parte di questa trasmissione di Paroliamo, alla quale stiamo commentando un po' le parole che riguardano, ahimè, la guerra e quindi quello che sta accadendo al momento. Siamo, come si suol dire, sul pezzo di questa situazione che ci ha colpiti direttamente o indirettamente. Parlando di guerra, ovviamente il contrario di guerra, che cos'è? Beh, è la pace. Allora, la pace da dove deriva? Il termine pace deriva dal sanscrito e ha delle attinenze con alcuni termini che utilizziamo normalmente. Ad esempio il patto, pattuire è sempre questa radice PA. E ad esempio pacato, usare un tono pacato vuol dire usare un tono pacifico, ma anche pagare, perché uno che paga i propri debiti vuol dire che fa la pace con un altro, altrimenti si è in guerra se si hanno dei debiti, invece quando si pagano i propri debiti si sta in pace. E quindi è una sorta di legame, una sorta di relazione. Legame è un altro bellissimo termine a cui fa riferimento anche il termine logos, perché questa LG, le due consonanti, si ritrovano anche in logos, che è la parola, quindi la parola può essere anche la relazione, oppure la legge, LG, è sempre questa unione di norme, come ad esempio la logica è un'unione di invece cifre. Quindi tutto fa riferimento a questa LG, che per i greci era fondamentale, la relazione. Quindi qualcosa di pacifico è qualcosa che ha di mezzo il logos. Oppure pace si può anche chiamare incontro di persone, che è il contrario ovviamente di scontro. E tutti noi speriamo che ci sia un armistizio. Che cosa, da dove deriva questo termine armistizio? Beh, che le armi stiano ferme, stizio vuol dire star fermo, e questo fa riferimento a un altro termine che utilizziamo generalmente in due momenti dell'anno, cioè il 21 di dicembre e il 20-21 di giugno. Sono i due solstizi. Perché si dice solstizio? Perché il sole sembra che si fermi per qualche giorno. Infatti c'è una illusione ottica che ci porta a vedere il sole fermo dal 21 di dicembre fino al 24 di dicembre. Tant'è che nel nostro dialetto si suol dire per Nedal en pas de Gal. Perché si dice per Nedal en pas de Gal? Perché sembra proprio che per Natale il sole finalmente torni a muoversi. E mi collego con questo per dire anche che un altro modo di dire tipicamente della nostra zona, per Santa Lucia na Ponta de Goccia, cioè per Santa Lucia il sole si muove almeno di un punticino, in realtà fa riferimento a qualcosa che avveniva qualche secolo fa, ossia fa riferimento al calendario giuliano e non al calendario attuale. Perché? Perché nel 1582 furono spostati di 10-12 giorni i giorni appunto del calendario a dicembre. E quindi Santa Lucia, che capitava per il solstizio, da allora capita il 13 di dicembre. Pertanto questo nostro modo di dire dialettale per Santa Lucia e Ponte de Goccia sicuramente fa riferimento a prima del 1582, quindi qualcosa che ci lega ai secoli passati, per dire come anche andare alla scoperta della storia della lingua, dei nostri modi di dire, ci lega con i nostri avi, i nostri progenitori. Ci sentiamo nella quarta parte. Bentornati nella quarta parte di questa nostra trasmissione Paroliamo, che abbiamo dedicato a un tema un po' scottante, al tema del momento, ossia alla guerra. Abbiamo visto i diversi termini che possono essere sinonimi di guerra e anche i contrari della guerra, che è la ben preferibile pace. Cosa possono fare le democrazie in questo caso? Possono fare la guerra? No, non si può fare la guerra alla guerra. L'abbiamo imparato a nostre spese. E quindi cosa possono proporre, mettere sul piatto? Mettono delle sanzioni. Da dove deriva questo termine sanzione? Beh, il termine sanzione deriva da sancire, cioè rendere santo, rendere sacro, rendere santo, santificare. E quindi non è soltanto una punizione la sanzione, ma è, diciamo, la approvazione di una regola per ritornare a farla rendere sacra, santa, rispettata. Quindi io ti do una sanzione perché certifico, approvo, santifico una regola che ho posto, cioè la regola della non invadere gli altri stati. E quindi è questo che le democrazie possono soltanto fare, ahimè, di questi tempi e dopo le brutte esperienze che abbiamo avuto nel secolo scorso. Ma una curiosità sulla lingua, perché chiaramente non parliamo solo di cose brutte, ma parliamo anche di cose abbastanza così divertenti o curiose. Abbiamo parlato prima di divisione, una visione diversa, ma divisione può essere anche considerata come una parte dell'esercito, come ad esempio la brigata, cioè, e poi c'è la divisione, muovere le divisioni, oppure divisione può essere anche l'operazione che facciamo a scuola. E quindi questo cos'è? È una polisemia, un termine che ha più significati, come ad esempio il termine tempo, che ha due significati, il tempo meteorologico e il tempo dell'orologio, come albero, come piano, come eroina, come la guida, come l'imposta può essere sia l'anta, ma anche, ahimè, le nostre tasse, oppure la papera, quella del portiere e anche l'animale, oppure le penne. Hanno più significati. E il contrario dei più significati, ma abbiamo anche delle parole che è la anontiosemia, l'ho detto un po' male, ma perché è un parolone di cui nessuno si ricorda e nemmeno io, quindi vi confesso che l'ho letto. Cosa vuol dire? Un termine che ha il significato opposto all'altro, cioè esprime una cosa, un concetto, ma esprime anche il suo esatto contrario. Se pensiamo ad esempio al termine spolverare, quando diciamo la mamma ci dice spolvera quel tavolo e poi ci dice spolvera la torta, cioè mettici sulla polvere. ossia lo zucchero, oppure pauroso. Pauroso è sia chi ha paura e sia chi incute paura, come ad esempio ospite e sia chi ospita ma anche chi viene ospitato, oppure il giorno feriale. Il giorno feriale è sia il giorno considerato feriale, ma in realtà è il giorno di lavoro. E anche storia. Storia, il termine storia, che mi piace tanto, ma la storia può essere una verità storica, oppure quando qualcuno ci dice non dire delle storie, cioè non dire delle bugie, delle false verità, e quindi il suo esatto contrario. E queste sono le bellezze della nostra lingua. Come ad esempio è appena passato il 22 di febbraio del 2022 e nelle cifre esiste questi palindromi che possono essere, sono molto democratici, possono essere lette sia da sinistra che da destra. Anche questa è una curiosità della nostra lingua. Come ad esempio nomi come Ada, Ebe, Bob possono essere letti sia da sinistra che da destra, oppure il termine onorarono, oppure radar, oppure osso, oppure le lettere S, M, N, sono termini palindromi, sono termini molto democratici e per questo mi piacciono molto. Ci sentiamo nella quinta parte. Ed eccoci giunti nella quinta e ultima parte di questa nostra trasmissione Paroliamo, che abbiamo dedicato alla situazione attuale, ma abbiamo anche deviato un po' dalla situazione attuale perché chiaramente il tema è talmente pesante, talmente brutto che ha bisogno anche di essere trattato con un attimo di delicatezza o anche con dargli certe volte un certo passalà, come si suol dire. E finiamo dicendo qual è la differenza tra democrazia e autocrazia, visto che stiamo parlando di uno scontro tra quello che si considera una autocrazia, ossia autocrazia è il comando di uno solo, e la democrazia, dove il comando è del demos, cioè del popolo. Questo demos poi rientrerà in altri termini che ahimè abbiamo sentito in questi due anni, come epidemia o pandemia, cioè qualcosa che riguarda il popolo. Chi era il maggior sostenitore della democrazia? Ma era Winston Churchill, che però durante la Seconda Guerra Mondiale fu l'unico appunto a combattere contro le autocrazie, contro le tirannie di Hitler e Mussolini. Fu l'unico al mondo, o quantomeno in Europa. Però lui stesso diceva che una buona ragione contro la democrazia è quella di parlare per 5 minuti con un elettore. Oppure diceva che la democrazia è la peggior forma di governo, fatte salve tutte quelle che abbiamo già sperimentato. Molte sono le frasi che sono attribuite a Winston Churchill, alcune sono anche molto, molto divertenti. Secondo me, un giorno una signora gli si avvicinò e gli disse: primo ministro, lei è ubriaco. Infatti Winston Churchill è uno a cui piaceva molto bere alcolici. Primo ministro, lei è ubriaco, gli disse in modo quasi arrabbiato in sostanza, e lui gli rispose: sì, e lei è brutta, solo che io domani sarò sobrio. E riferendosi sempre alla guerra, disse che gli italiani perdono le partite di calcio come perdere le guerre, e perdono le guerre come perdere le partite di calcio. E sempre riferito poi a una signora che ce l'aveva ovviamente in su, come si suol dire, con Winston Churchill. Questa signora disse a Winston Churchill: io se fossi sua moglie metterei del veleno nel caffè. E Winston Churchill rispose: sì, e se io fossi suo marito lo berrei. Questo per dirvi di che categoria era questo personaggio che difendeva la democrazia. E di democrazia ne parleremo poi anche nelle prossime trasmissioni, che saranno, io mi auguro, un pochino più leggere, anche se abbiamo cercato oggi di renderla quantomeno gradevole, nonostante il brutto periodo che stiamo passando. E chiudo questa nostra trasmissione, questo nostro appuntamento, con le parole di Gianni Rodari, che dice, chiudendo una sua bellissima poesia, dice: ci sono cose da non fare mai, né di giorno né di notte, né per mare né per terra, per esempio la guerra. E penso che questo sia il finale ideale con un poeta per bambini, pensando appunto ai bambini di questa nazione che è stata attaccata per le ragioni che magari non sappiamo, ma comunque bisogna sempre pensare ai più deboli e a quelli che soffrono in queste situazioni. Io mi auguro che la trasmissione vi sia comunque piaciuta, abbiate gradito questo mio intervento e vi do appuntamento alla prossima settimana. Bye bye!